9.14, una manciata di secondi e siamo alle 9.15, il nostro classico orario nel darvi il buongiorno, il ben ritrovati qui su Rete 1, raccontarvi diverse storie che arrivano dal nostro paese. Io sono Elisa Manca, questa mattina con Enrica Alberti, buongiorno.
Buongiorno a te Elisa e a tutti coloro che ci ascoltano.
Regia con stamattina Renato Amadò, al centralino vi risponde Tania Ciriaco, la parte visual, se per caso ci seguite anche in televisione, è curata stamattina da Mladenka Radic. Noi vi parleremo di una storia che ci porta sul lago di Ginevra, parleremo di alcune storie di cronaca che hanno a che fare con casi, atti, chiamiamoli così, non belli nei confronti.
Chiamiamoli sì. Atti di omofobia, ecco, possiamo usare l'espressione sì. Che mi sembra assolutamente
quella giusta,
tutto legale,
dici tu.
È assolutamente calzante.
E quindi parleremo di quello che succede nel nostro paese, in particolare ci prendiamo spunto da un episodio appena avvenuto a Friburgo, ma insomma ne commenteremo con chi se ne occupa. Andiamo anche in Canton Argovia, ma il discorso riguarda anche noi, perché parleremo di chi vuole prepararsi all'estate con un'abbronzatura già con una base.
Esatto, giusto, di solarium.
E poi vi faccio già adesso una domanda, anche se poi ne parliamo in particolare nella prossima ora. Voi lo usate il cibo, quello in scatola? Cioè siete tra quelli che nella dispensa hanno sempre la scatola di ceci, quella di tonno, quella, i ravioli, quelli, non avete idea di quanto hanno venduto i ravioli al sugo in scatola durante l'ultimo anno?
Ne abbiamo parlato con Davide Gagliardi, c'è stato il cinquantennio, giusto, mi pare, della nascita dei nostri ravioli.
E quindi avete parlato anche dei dati di vendita del 2022 che sono stati pazzeschi.
L'abbiamo rivalutati e so che più o meno andremo un po' in quella direzione.
E poi nell'ultima ora di Mille Voci, che sarà con Michela Daghini dopo le 11, ci occuperemo della corona del Regno Unito, di che cosa vuol dire tenere insieme un regno e un Commonwealth, quindi tutto quello che ha a che fare con il Regno Unito e le sue propaggini in giro per il mondo nel 2023. Quindi abbiamo messo lì un bel carico di temi questa mattina, perché iniziamo già a chiedervi la vostra opinione, perché naturalmente noi proponiamo i temi e chiediamo a voi di discuterne con noi, di darci la vostra opinione. Alison Moyet, Love Resurrection, benvenuti in Mille Voci. Allora, la prima notizia ci porta sul lago di Ginevra. Non è la notizia, diciamo, una di quelle dei grandi ritrovamenti, ma ha a che fare con gli strumenti che abbiamo adesso per capire e conoscere meglio il nostro passato, portare avanti la memoria. Allora, volevamo raccontarvi di questo sommozzatore, di questo subacqueo vodese, che ha realizzato un modellino 3D di un relitto che giace da molti anni sul letto del lago di Ginevra. Allora, magari ne avete già sentito parlare di questa storia. Il relitto è quella della Hirondelle, che in italiano tradotto è la rondine. Comunque questo è proprio il nome del battello a vapore che una volta, poi adesso vi raccontiamo la storia, si inabissò proprio nel lago di Ginevra. Sì, non è successo recentemente, era un battello a vapore, quindi succedeva qualche anno fa. Allora, prima di tutto, e poi magari andiamo per tappe, la storia è già interessante perché se si va a capire come mai questo relitto è andato a fondo, già mi ha incuriosito tantissimo la storia, che fino a poco tempo fa per l'appunto non conoscevo. Ha a che fare con la grande innovazione di quegli anni, siamo nella seconda metà del 1800, quando riescono a portare la locomozione, in questo caso quella del battello a vapore, anche sui nostri laghi. Il tutto lo dobbiamo a un diplomatico americano, un signor Church, che era arrivato a Ginevra e dice: l'Europa, la Svizzera in particolare, qui è perfetto perché siamo nel centro dell'Europa, c'era tutta la possibilità di avvantaggiarsi della tecnica, della scienza, e insomma immagina che idea poteva essere rivoluzionaria di avere questa caldaia a vapore su una nave che spostava la gente. Era il grande futuro dell'epoca. Però che succede? Riescono a far arrivare, a costruire, infatti questa Hirondelle è il primo battello a vapore costruito interamente in Svizzera, quindi grande orgoglio. Però all'epoca, quando si lavorava su questi battelli, non c'era tutta la gente che ora vediamo se andiamo alla navigazione, se facciamo un giro in battello, no? C'erano il capitano, il pilota, il timoniere, erano in quattro persone per un battello che portava centinaia di persone. Quindi avete capito, la sicurezza, insomma, non era esattamente come quella che conosciamo oggi, in più era tutto un po' nuovo ed ecco che qua e là c'erano un po' di incidenti. Torniamo dunque all'epoca, nel 1962, quando è in corso questo, dove questo battello gira per il lago di Ginevra da appena 6 anni, e voilà, c'è un incidente. Il battello sta per andare contro un'altra nave. Gli fanno al povero timoniere dei chiari segnali di spostarsi, lui non capisce, cioè capisce, ma gira dalla parte sbagliata, praticamente va contro delle rocce, un angolo dove chi era esperto di quella navigazione capisce che non si può andare, e voilà, e lì il naufragio. Tutto a posto, non si fa male a nessuno, però succede che questo che poi diventa un relitto, nonostante i grandi tentativi, non riesce più a essere recuperato, perché nonostante ci provi, non arrivino delle altre barche ad aiutare il riprendere questo, immaginate questo grandissimo orgoglio per la navigazione, non ce la si fa. A un certo punto c'è un temporale tempo dopo, e quindi il relitto si inabissa e siamo tra i 40 e i 60 metri di profondità, e la storia potrebbe fermarsi qui, ma ve la raccontiamo dopo Eros Ramazzotti che cosa è successo dopo. Stavamo idealmente navigando sul Lemano nel 1800, facciamo il 60. Sai cosa costava un posto di prima classe per andare da Vevey a Evian, per esempio?
Beh, non,
3 franchi e 50.
Nel 1800, prima hai detto 1900, quindi 1800.
Sì, sì,
parlando...
la battaglia a vapore, okay, seconda 1800. Parte del 1800.
Io prima non capivo come sì. Mai, va bene, perfetto. Quanto 3 franchi? È tantissimo.
3,50, seconda classe, 2 franchi.
Immagino per i tempi era una cifra pazzesca.
Allora, stavamo raccontando un po' in
l'equivalente.
Breve. L'equivalente. Sì, l'equivalente non l'ho cercato, in effetti. Non so se in
non
due
credo.
Clic lo trovi. Comunque, cosa succede? Quando una nave si inabissa, non è che poi si sa precisamente dove sia andata. Infatti, questo relitto di cui stiamo parlando, che è la Hirondelle, la rondine sarebbe in italiano, inabissata nel 1862 nelle mano, è stata trovata praticamente, se non ricordo male, negli anni 70. Quindi tu immagina, dici, vabbè, i sub scendono, fanno delle foto e riescono ad avere tutti i dettagli di questo relitto. Non è esattamente così, perché come sono le condizioni là sotto nelle mano a, abbiamo detto, 40-60 metri di profondità? Io sub non sono, anche se mi piacerebbe moltissimo, ma mi sono un pochino documentata. La temperatura sta sempre a quella profondità lì, tra i 7 gradi, 6 gradi.
Sì, quando si va in profondità, indipendentemente che sia un lago, anche il mare comincia a diventare freddo.
Poi secondo te si vede bene così a fondo? No. Poi la nave com'è? Tutta piena di fango, di cozze, di cose che si sono attaccate alla nave, tutta vischiosa. Quindi è molto difficile, primo, arrivarci, perché l'imbarcazione non si trova lì immediatamente vicino alla riva, devi o affrontare un lungo percorso per nuotare arrivarci, oppure devi calarti dopo che in un punto preciso sei arrivato dove è inabissata. E comunque è riservata a questo tipo di immersione a persone molto molto esperte. Bene, dicevamo che questo sommozzatore vodese ha realizzato 15 immersioni, tra l'altro tra gennaio e aprile, complimenti, faceva freschino, e hanno realizzato oltre 3.000 fotografie che, messe tutto assieme, questa tecnica si chiama fotogrammetria, cioè quindi dalle fotografie riescono ad acquisire dei dati proprio metrici, la forma, la posizione di un oggetto, mettendo insieme le fotografie, e quindi ha realizzato questo modellino 3D che praticamente ci può far vedere le reali proporzioni di quello che si vede ora, no, del relitto. E il bello è che si vede tutto, si vede il ponte, si vedono le cabine, non si può entrare nel boccaporto perché naturalmente ormai è pieno di detriti, di cose che ci stanno nel lago. Però in effetti è una bellissima testimonianza che riesce a passare questa storia anche alle generazioni future, perché più passeranno gli anni, più ci saranno fango e tutte quelle cose limacciose che stanno nel fondo del lago, e più sarà difficile nel tempo riuscire a fare questi rilevamenti, posto che non penso che qualche sub vada giù con uno spazzolone a pulire questo relitto. E quindi si tratta anche di un discorso di memoria. Per tornare alla nostra Hirondelle, era un battello a vapore, un signor battello a vapore, 11 metri per 52 di lunghezza, sopra potevano starci fino a 800 passeggeri e andavano all'epoca a velocità massima di 23 km all'ora a pieno carico, quindi insomma un piccolo gioiello. È una storia che magari qualcuno conosceva, ma che grazie a questo modellino 3D adesso potrà essere conosciuta ancora meglio. Mi è sembrato un bel viaggio indietro nel tempo, tempo, ma anche una bella scommessa sul futuro, no? Chissà, da prendendo spunto da questo, cos'altro si potrà realizzare più avanti. Questo è September, loro sono gli Earth, Wind & Fire qui su Rete 1. Walking in Memphis, sempre bella questa di Cher, riascoltata all'interno di Mille Voci, ci ha riportato nel 1999. Siamo nel 2023, sembra che su certe tematiche si facciano passi avanti, ci sia sempre più rispetto dei diritti altrui, eppure anche nel nostro paese tocca leggere, sentire, commentare delle notizie che ci sembrano fuori dal tempo, o che comunque io in realtà in Svizzera non me li aspetterei certe cose, Enrica.
Ma in realtà il tema è molto dibattuto e abbiamo registrato e sono state date le cifre la settimana scorsa del picco, un aumento di quasi il 50%, stiamo parlando di attacchi omofobi alle persone LGBTQ+. Ne parliamo questa mattina con Marco Coppola, operatore di Zona Protetta, un'associazione che mira a sensibilizzare e ad aiutare le persone che si trovano non si trovano a proprio agio nelle vesti di omosessuali, transgender, bisessuali. Insomma, è un punto di riferimento, è quello che si è poi trasformato dall'aiuto AIDS. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Dunque, abbiamo citato picco di aumento dei casi di attacchi a persone LGBTQ+, lo diciamo all'inglese, quasi il 50% di attacchi in più, sia fisici che verbali, nel 2022. Mi piace magari ricordare che sono soprattutto, è importante ricordare che sono soprattutto colpiti i giovani e le persone transgender. E per dare un'idea della rilevanza dei casi, la quantità, se ne citano 134 casi di crimini ispirati dall'odio ed è appunto, come dicevamo, il doppio rispetto a due anni fa. Helpline LGBTQ+ ha ricevuto 134 denunce di crimini ispirati dall'odio e lo ripetiamo. Diamo anche un'informazione relativa anche ai fatti di cronaca che abbiamo citato prima, al quello che è successo durante una giornata simbolicamente molto importante.
Sì, esattamente. Proprio il 17 maggio, quindi la giornata internazionale di lotta all'omo, bi, lesbo, transfobia, la città di Friburgo ha deciso di porre le bandiere arcobaleno, simbolo delle persone LGBT+, in fronte al palazzo del municipio. E purtroppo qualcuno ha pensato di bruciare addirittura queste bandiere, di strapparle, e esistono anche dei video, sembrerebbe, da quello che abbiamo letto su dei canali Telegram, in cui persone di esponenti di movimenti di estrema destra rivendicano un po' questi fatti evidentemente gravi.
Dunque, sì, quello che abbiamo letto è che sia sul social network Twitter che su Telegram ci siano foto appunto di questo che viene indicato nella denuncia come un gruppo di estrema destra francese, un gruppo di persone le quali tengono in mano queste bandiere che sono state rubate e tra cui questa una è stata bruciata. E quest'atto è stato denunciato come atto di omofobia. È giusto e rientra nella fattispecie, secondo lei, Marco Coppola? Si tratta di un attacco omofobo, quello di prendere questo simbolo, la bandiera arcobaleno, può essere ricondotto ad un atto di violenza, sia verbale o fisica?
Beh, direi proprio di sì, anche perché parrebbe essere un atto effettivamente intenzionale rispetto a quello che la bandiera simboleggia, quindi bruciare una bandiera non è mai un fatto, io credo, indifferente, peggio ancora quando si brucia una bandiera che non rappresenta tanto un'idea, ma rappresenta un certo numero di persone, come il caso della bandiera arcobaleno, quindi in quel caso si brucia, quindi si afferma come un desiderio di, non so come dire, di non volere queste stesse persone LGBT+, che evidentemente esistono e hanno diritto di esistere come tutte le altre.
Mi chiedo che cosa dovrebbe pensare una persona che legge i giornali, che non abita a Friburgo oppure che non ha assistito direttamente, che viene a sapere che è stata bruciata una bandiera. Qual è la reazione di una persona appartenente a questo ampio gremio di LGBTQ+?
Beh, il minimo che potrebbe pensare è di non essere desiderata, e questo sarebbe il minimo, se non addirittura quella di preoccuparsi per la propria, diciamo, generale incolumità. È difficile immaginare, prima di questo fatto, o in generale, che in città come quelle svizzere ci fossero o ci siano, come dire, persone che addirittura pubblicamente, con un gesto simbolico ma comunque abbastanza evidente, dicano alle persone LGBT+ sostanzialmente di non essere desiderate, o addirittura affermano la loro avversione o il loro odio. Quindi certamente i simboli, se hanno un potere su di noi, e ce l'hanno, questo dà un messaggio che dobbiamo assolutamente combattere. Quindi io spero che sia la città di Friburgo, come immagino, e sia tutti gli altri attori in campo da parte delle istituzioni, facciano poi conseguentemente qualcosa per dire che tutte queste cose non sono assolutamente accettabili, né da un punto di vista delle leggi, né da un punto di vista generale della convivenza tra le persone.
Marco Coppola, operatore di Zona Protetta, rimane con noi perché abbiamo ancora qualche domanda da farle. Prima c'è Pharrell Williams. Pharrell Williams con la sua Happy. Allora, il clima creato da questa canzone è sicuramente piacevole, non tanto sentire, leggere, dover commentare alcuni dati che vi stavamo dando. Enrica riferiva che LGBTQ Helpline, dunque questa organizzazione, questa associazione che fornisce consulenza, supporto e dunque poi anche dati riguardo agli attacchi omofobi proprio rivolti a chi abita nel nostro paese, ci dicono che l'anno scorso un incidente su tre è stato segnalato da una persona trans, e che in generale gli attacchi alle persone LGBTQ+ sono aumentati significativamente lo scorso anno, secondo i dati delle rilevazioni. Aggiungo solo che questa associazione di cui si parlava, LGBTQ Helpline, hanno proprio Helpline, quindi una linea d'aiuto, e quindi dal lunedì al venerdì per un paio d'ore la sera, tra le 19 e le 21, via telefono, chat, hanno questo servizio di aiuto, quindi di helpline, per avere delle risposte, per fare delle domande, per chattare. C'è una possibilità, per esempio, al telefono 0800 133 133. In alcune città, Basilea, Berna, Zurigo, è anche possibile conversare proprio con una persona fisicamente, quindi una possibilità in più che fino a qualche tempo fa non c'era: fare delle domande a chi sa offrire delle risposte, dal tema psicologico a proprio quello di consulenza di diritti.
Siamo al telefono con Marco Coppola, operatore di Zona Protetta, al quale chiedo magari di commentare questa differenza che ho riscontrato. Io ho guardato, e sul sito che registra le violenze dell'ultimo anno in Italia, e parliamo di 60 e rotti milioni di persone, ci sono 158 vittime. In Svizzera quasi, cioè 8 milioni, giusto, siamo arrivati, e ne abbiamo 134. C'è un problema in Svizzera.
Ma io direi che bisogna leggere questi dati complessivamente, e tutte le, diciamo, i dati che riguardano la violenza e la denuncia rispetto delle violenze, ancor più se sono legati a fatti d'odio, come questo è il caso, sono molto difficili da denunciare. Quindi bisogna un po' immaginare che una persona che si ritrova a subire molestie o violenza dovuta a una propria condizione fondamentale, come quella di essere una persona LGBT+, ha innanzitutto paura a fare una denuncia, a esporsi, perché ha paura delle ripercussioni, e in secondo luogo, come si può dire, non ha così tanto l'impressione che questo genere di denunce poi alla fine ottengano qualche risultato pratico nella propria vita. Queste due condizioni non riguardano solo la Svizzera, riguardano anche altri paesi, come citavate, e sono le condizioni per cui sappiamo molto meno di quello che effettivamente accade. Questi numeri sono irrisori rispetto alla realtà dei fatti. fatti, cioè la realtà dei fatti è che non fatti magari di una violenza estrema, quelli la cronaca evidentemente li racconta, ma piccole violenze, violenze di carattere psicologico, molestie, accadono anche nel nostro cantone, accadono in Svizzera, accadono in tutti i paesi, ma non vengono rilevate perché le persone difficilmente accedono a questo genere di servizi di rilevazione o denunciano o chiedono aiuto. Tra l'altro trovo l'occasione per dire che anche Zona Protetta è un luogo, è un'associazione dove poter ottenere questo genere di aiuto e di orientamento anche agli altri servizi, per cui io faccio quel solo discorso per dire che aumentando la consapevolezza si aumenta la possibilità delle persone a chiedere aiuto ed è bene farlo in qualche modo, però questo dobbiamo mettere in conto, è difficile. Quindi per concludere il ragionamento, l'impressione che ho io non è che i fatti di violenza aumentino, è che prima non venivano rilevati e anzi ancora ce ne sono molti da rilevare.
Segnalo solo che stavo guardando qualche messaggio di qualche ascoltatore che non è d'accordo e dice: in un momento dove rischiamo quasi la guerra nucleare, questo non mi sembra un tema, e quindi rilevo che esiste anche questo punto di vista. Quindi Marco Coppola ci dice: guardate che questi numeri sono solo la punta dell'iceberg. Qualcun altro dice: non mi sembra un tema. Evidentemente mi sembra di poter dire che gli ascoltatori che rilevano questo punto di vista non siano toccati in prima persona loro, qualcuno di loro stretta conoscenza da questa tematica. Temi che comunque a Rete 1 affrontiamo frequentemente.
Poi non è una questione, se posso, di priorità, no? La complessità del mondo ci dice che i problemi esistono contemporaneamente. Certo. Ha ragione l'ascoltatore nel dire ci sono anche altri problemi, ma nella vita di una persona purtroppo c'è più di un problema contemporaneamente, delle volte.
Correttissima posizione, ci mancherebbe. Grazie per essere stato con noi, Marco Coppola. Ci risentiamo per un'altra occasione, speriamo per celebrare un evento importante come questo della giornata mondiale dell'omofobia, senza incidenti come quelli che si sono registrati a Friburgo. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti.